capitolo 19, da 1 a 16. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: «Salve, re dei Giudei!» E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui nessuna colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole Pilato ebbe ancor più paura, ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: «Di dove sei?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Rispose Gesù: «Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedesse nel tribunale, nel luogo chiamato Litottoto, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re». Risposero i sommi sacerdoti: «Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. È già il preludio della crocifissione, perché tutti quelli che venivano crocifissi prima venivano flagellati. Era diventato quasi un rito. San Giovanni non dice altro. Lascia a noi immaginare la scena, la sofferenza di Gesù ad ogni colpo, e i colpi non si contavano. I soldati, di loro iniziativa, visto che la condanna di Gesù è perché ha il titolo di re, aggiungono un loro divertimento: corona di spini sul capo, mantello di porpora, il saluto tipico che si dà ai re: «Rallegrati, salve, re dei Giudei». E si pensano che un re di questo mondo che viene condannato può essere preso in giro in questo modo. In questo modo viene presa in giro la regalità come è intesa in questo mondo, non la regalità di Gesù. Gesù è vero re, libero, sovrano, anche in un'occasione di questo tipo, non è un re che vuole e che esercita il potere così come le esercitano gli uomini. Perciò egli di per sé non è preso in giro da queste parole e da questi gesti. Su di lui, sulla sua persona, viene disprezzata la regalità di questo mondo. E gli davano schiaffi. Pilato uscì di nuovo per dichiarare l'innocenza di Gesù. Ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Però intanto l'ha fatto flagellare, nonostante che non trovi in lui nessuna colpa. Quindi Pilato evidentemente vuole stare, tiene alla popolarità. Ha già ceduto tante volte e cede ancora. Dichiara che Gesù è innocente e dichiara che è innocuo. Lui non lo teme, quindi non dovrebbero nemmeno i giudei aver paura di una ritorsione da parte dei romani se Gesù rimane libero per le strade. Con questa frase Pilato lascia capire che anche lui ha giudicato, però i giudei, come abbiamo visto nel brano precedente, non l'avevano portato perché Pilato lo giudicasse, ma semplicemente perché Pilato eseguisse la loro condanna. Allora Gesù uscì. Ecco, anche qui la parola è importante, così come ce la dice Giovanni: Gesù uscì. Gesù è ancora il protagonista, è lui che va incontro agli uomini, è lui che va incontro al suo popolo, esce per incontrarsi nuovamente col suo popolo che prima lo aveva consegnato a Pilato, portando la corona di spine e portando il mantello di porpora. Porta i segni del disprezzo, segni di una regalità disprezzata. Egli stesso aveva detto che i re di questo mondo dominano e impongono, mentre chi segue Gesù, chi segue la sua regalità, sarà diverso. Quindi questi segni, la corona sul capo e il mantello di porpora sulle sue spalle, sono segni che lui non è come i re di questo mondo. E disse loro: ecco l'uomo. Quindi la traduzione è interpretata così: e Pilato disse loro. Ma nel testo originale non c'è Pilato, c'è soltanto "e disse loro". Potremmo intendere che è stato Gesù a dirlo, può essere stato Pilato, ma può essere anche Gesù che dice, che si presenta: ecco l'uomo, l'uomo vero secondo Dio non è quello che domina, l'uomo vero è quello che accetta anche l'umiliazione, che accetta la sofferenza, che si offre. L'uomo vero è colui che ama offrendo la propria vita. Ecco l'uomo. Gesù è l'uomo vero, la vera immagine di Dio, perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Ora, solo Gesù è uomo vero, perché in lui l'immagine di Dio non è offuscata, deturpata dal peccato. Ecco l'uomo. Gesù è la vera immagine di Dio. I sommi sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Non vogliono l'uomo vero, non vogliono un uomo secondo Dio. E se ormai anche i sommi sacerdoti si sono venduti schiavi del denaro e del potere che essi potevano esercitare. E odiano Gesù. E dentro quest'odio di Gesù, uomo vero, vera immagine di Dio, c'è l'odio anche di Dio, contro Dio. Come dice un salmo, mi pare, o una profezia di Isaia, l'odio che hanno avuto verso di te si è abbattuto su di me. Prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui nessuna colpa. A Pilato Gesù non fa paura e non fa problema. Di un uomo così non c'è da aver paura. Però la sua presenza è una continua condanna del loro operato, dell'operato di questi giudei che vivono sfruttando la propria posizione religiosa. Loro hanno guadagno nel Tempio dalla loro posizione e vogliono conservarla. Hanno capito che Gesù era un pericolo per la loro posizione economica e la loro posizione sociale. Ad essi non interessava Dio, ad essi interessava Dio. Io non trovo in lui nessuna colpa. È un'ulteriore dichiarazione di Pilato, che lo ripete più volte, che Gesù è innocente. Gli risposero: noi abbiamo una legge. E secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Vediamo queste parole a due riprese, da parte loro cosa voleva dire e da parte di Dio cosa vogliono dire queste parole. Da parte loro, esse si fanno scudo della legge, cioè di Dio, perché la legge è la parola di Dio che essi hanno. In pratica, danno la colpa a Dio della morte che essi vogliono affliggere a Gesù. Danno la colpa a Dio, dando la colpa alla legge. Secondo questa legge deve morire. Quindi essi non riescono a vedere la propria cattiveria, ma dicono: è la legge che vuole così. Però dicendo questa frase, essi fanno anche una profezia. Secondo la legge deve morire. In un senso più ampio, la legge contiene anche i profeti. E i profeti avevano detto che lui deve morire. Il figlio di Dio sarà messo a morte. Quindi, vedendo queste parole come dalla parte di Dio, vediamo che esse sono profezie. Le scritture dicono che egli deve morire. Quindi essi, in qualche modo, cioè mentendo, esprimono però una parola di Dio, una verità. Questo non toglie loro la colpa della loro malizia. Deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Ecco il vero motivo, la vera malvagità di cui essi accusano Gesù. Si è fatto figlio di Dio. La motivazione della loro condanna non sta in un qualche opera malvagia di Gesù, ma sta in questa parola. Egli si è fatto figlio di Dio. Quindi essi hanno invidia hanno paura, perché sono essi che detengono il potere nel Tempio, in tutta l'istituzione religiosa. E se arriva il Figlio di Dio, essi devono lasciargli il posto. Quindi hanno invidia, hanno paura. Il motivo del loro odio è la verità di Gesù. Pilato viene preso da paura a questa parola, a questa accusa, che prima non era risuonata. Pilato prende paura, e la paura sappiamo che non è una buona consigliera. Pilato ha paura di Gesù perché nella sua mentalità di pagano, un figlio di Dio fa paura, perché i pagani hanno paura degli dèi. E allora entra e di nuovo un nuovo colloquio a tu per tu con Gesù. Di dove sei? Pilato vuol conoscere l'origine vera di Gesù. Ma Gesù non parla. Perché? La sua risposta sarebbe troppo per Pilato, non potrebbe comprenderla. E di per sé la risposta di Gesù non è necessaria a Pilato, perché per compiere il suo giudizio Pilato aveva già elementi sufficienti, aveva già decretato l'innocenza di Gesù. A Pilato non era necessario sapere di dove veniva Gesù, a meno che non si fosse accorto lui, ma dirglielo non giova granché. Se uno non riesce ad accorgersi che uno viene da Dio, anche se glielo dici, non ci crede. O lo prende come un qualcosa che gli fa violenza e non come un qualcosa che viene dal cuore e che lo aiuta. Non mi parli? Ecco, Pilato vuole ricattare Gesù. Non sai che ha il potere di mettere in libertà, il potere di metterti in croce? Pilato ricorre al ricatto. Cosa vuol dire? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e di metterti in croce? È come dire, posso, se voglio, essere giusto, posso, se voglio, essere ingiusto. Perché Pilato sapeva, aveva dichiarato l'innocenza. Posso essere giusto, posso essere ingiusto. Cioè, Pilato si arroga il diritto di Dio. Si rende simile a Dio. Perché è solo Dio che può dire questo è giusto, questo è ingiusto. Gli uomini devono solo verificare la giustizia o l'ingiustizia di una cosa, di un'azione, ma non deciderla. Pilato intende il proprio potere come un essere Dio, essere alla pari di Dio. Lui fa il bello e il brutto. E allora Gesù ancora non è preoccupato di se stesso, ma vuole aiutare Pilato a mettersi in una posizione di verità. Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Gesù ricorda a Pilato che il potere è una responsabilità, cioè una risposta. Il potere che può avere un uomo è un compito di cui deve rispondere a qualcuno, deve rispondere a Dio. Ogni uomo deve rispondere a Dio, per quanto piccolo sia il suo potere. Ogni uomo ha potere su se stesso. Quindi ogni potere, da quello su se stesso a quello sugli altri, come questo potere civile, è un compito di cui si risponde, di cui si rende conto. Con queste parole Gesù vuol aiutare Pilato a capire che lui, anche se è il governatore, non può fare quel che vuole, deve render conto. Lui non è Dio. In alto c'è qualcuno da cui lui dipende, se non che fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. La responsabilità ce l'hanno tutti, anche quelli che mi hanno consegnato nelle tue mani. Essi hanno una colpa più grande, il che vuol dire che una colpa puoi averla anche tu, se non rispondi adeguatamente a colui che ti ha dato il potere. Il potere può diventare colpa quando non è più ubbidienza a colui che te l'ha dato. Anche chi ha responsabilità di governo, responsabilità di autorità, anche lui deve rispondere. Pilato ha capito la lezione, l'ha capita. Da quel momento cercava di liberarlo. Aveva cercato anche prima, ma in questo momento Pilato si rende conto di essere fuori posto in una maniera spaventosa e forse non vuole addossarsi questa colpa di essere contro Dio. Che Gesù sia figlio di Dio o che Gesù sia un uomo qualunque è lo stesso. Pilato deve rispondere a Dio di quel che fa. Non importa se fa qualcosa contro o per il figlio di Dio o se fa qualcosa per o contro un uomo qualunque. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo. Questa parola dice il vero atteggiamento di Pilato: cercava, cioè non voleva, non volle. Pilato non è deciso ancora, cercava. Cioè, Pilato in qualche modo si sentiva ormai legato, impotente, perché era ancora schiavo di se stesso, dell'ambizione, del proprio posto. Voleva far bella figura di fronte ai sommi sacerdoti, alle guardie, al popolo. Quindi cerca di liberarlo, non vuole. Ma i giudei gridarono, si sono accorti i giudei: se liberi costui non sei amico di Cesare. Lo ricattano. Usano le sue stesse armi. I giudei passano alla minaccia personale contro il governatore. E la motivazione diventa politica. Prima era religiosa, adesso è politica. Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare. Con la regola generale, chiunque si fa re, si mette contro Cesare nell'impero romano. È una regola generale. Pilato si sente chiamato in causa ormai personalmente. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale. Anche qui la costruzione della frase è tale, nel greco, che non si sa se colui che si è seduto nel tribunale è stato Pilato o è stato Gesù. Può essere stato Pilato, ma Giovanni ha costruito la frase in modo tale che potremmo vedere Gesù seduto, intronizzato da Pilato. Tanto che Pilato poi dice ai giudei: ecco il vostro re. E possiamo immaginare proprio Gesù seduto sul trono: ecco il vostro re. Pilato intronizza Gesù. Nell'ora festa, della preparazione della Pasqua, il giorno prima, la preparazione, cioè quel giorno nel quale viene immolata la Pasqua e alla sera la si mangia. Proprio nell'ora dell'immolazione degli agnelli, Gesù esce e viene presentato come il Re. Ecco il vostro Re. Con questi particolari, anche di come è scritto, di come sono scritte queste frasi, indicano proprio la grandezza di Gesù. Lui è l'uomo vero, lui è il Re, è la persona che lascia vedere la regalità di Dio, perché Dio è l'unico Re. Via, via, crocifiggilo. Metterò in croce il vostro Re? Risposero i sommi sacerdoti. Non abbiamo altro Re all'infuori di Cesare. Ecco la terza vittoria del maligno. Il maligno aveva vinto con Pietro e il gallo ha cantato. Il maligno aveva vinto con i giudei quando hanno scelto Barabba, il figlio di suo padre, del diavolo. E ora il maligno vince in Pilato e nei sommi sacerdoti. I sommi sacerdoti che gridano non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, gridano la propria apostasia completa. Perché i sommi sacerdoti erano quelli che dovevano difendere per tutto il popolo la vera fede nell'unico Dio, unico Re. Unico Dio e unico Re. Sono essi chiamati a garantire la purezza della fede in Dio e dell'ubbidienza del popolo all'unico Dio, perché è Lui l'unico Re. E proprio essi gridano, non abbiamo altro Re all'infuori di Cesare. È l'apostasia completa. È il rovescio della prima parola del Decalogo. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Non abbiamo altro Re all'infuori di Cesare. È il completo rovesciamento. È veramente l'Anticristo che parla. E proprio per bocca dei sommi sacerdoti. Ma quello che hanno detto con questa frase era già avvenuto da tempo nel loro cuore. Hanno detto il vero, era così. Essi ormai non avevano altro re che l'esercizio del potere. Essi volevano rimanere al loro posto e per questo adoperavano anche il potere di Cesare, dell'imperatore romano, pur di rimanere al proprio posto. Il loro re di fatto era il dominio, il denaro, la prepotenza, la violenza. Questo era il loro re. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Lo consegnò loro. È la terza volta che Gesù viene consegnato. Tutti lo consegnano. Giuda lo ha consegnato ai giudei. I giudei lo hanno consegnato a Pilato. Pilato lo consegna ai giudei per essere crocifisso. Perché chi conta in questo mondo non è l'uomo. Non è l'uomo come figlio di Dio, come immagine di Dio, quindi non è Dio che conta. in questo tipo di mondo non è Dio che conta, ma che conta è il potere, che conta è l'essere grandi, che conta è lo stare al proprio posto di dominio, che conta è il principe di questo mondo, il maligno, che ha vinto, che vince qui nuovamente. Così l'invidia e l'odio hanno ottenuto quel che volevano, hanno abiurato da Dio. L'invidia, l'odio dei giudei hanno fatto paura a Pilato, e la paura di Pilato, la paura di perdere il posto, anche questa paura ha fatto lo stesso gioco, è stata al gioco dell'odio e dell'invidia. Invidia, odio e paura distruggono l'immagine di Dio, l'uomo, lo vogliono eliminare. E invece l'immagine di Dio risplenderà ancora di più. Proprio il modo con cui essi lo vogliono eliminare sarà il modo con cui lo innalzeranno. E in quel posto, al di fuori della terra, Gesù, il Figlio di Dio, il vero Re, l'uomo vero, farà risplendere l'immagine vera di Dio, amore. Farà risplendere la vera immagine dell'uomo creato secondo Dio. Farà risplendere la vera regalità. Ed ora in poi, continuando a leggere il Vangelo, vedremo la descrizione di questa luce nelle tenebre. Fin qui sembra che le tenebre abbiano il sopravvento. Hanno vinto in Pietro, nei giudei, in Pilato. Hanno vinto dappertutto, ma le tenebre non lo possono spegnere, soffocare, come dice il primo capitolo di San Giovanni. Le tenebre non lo accolsero, però non lo hanno potuto soffocare. E quando questa volta rileggetevi adagio, fermatevi su qualche parola, su qualche frase, anche semplicemente su queste dichiarazioni: ecco l'uomo, ecco il vostro re. Ecco, fermatevi là per farle vostre e per dire a Gesù l'amore. Mentre tutto il mondo lo odia, noi lo possiamo amare, perché lui, proprio mentre tutto il mondo lo odia, lui ama. E il suo amore in quel momento è ancora più grande. Almeno noi lo vediamo nella purezza più risplendente. Confermatevi a guardare Gesù dentro, Gesù come luce che splende dentro tutta questa tenebra che lo circonda, che sembra soffocarlo, che sembra costringerlo, ma egli non si lascia costringere, è sempre colui che si offre, è sempre colui che fa il primo passo anche verso gli uomini, è sempre colui che dona la propria vita.